modem.
Her zaman hakkınız için, hukukunuz için.
Ho sempre lottato per i vostri diritti affinché nessuno possa negarveli. Ho lottato per farvi vivere nell'abbondanza, nella prosperità, nella pace e continuerò a farlo. Voglio che gli oltre 25 milioni di cittadini che mi hanno votato tengano alto il morale. La nostra marcia continua.
Non siamo gli unici vincitori. Il vincitore è la Turchia, la nostra nazione, la nostra democrazia. Lo abbiamo detto ogni volta che abbiamo vinto, non perde nessuno. Vincono gli 85 milioni di cittadini. È giunto il momento di unirci intorno ai nostri obiettivi e sogni nazionali ed accantonare le dispute elettorali.
La nostra copertina ci porta oggi in Turchia con le voci di chi ha perso la corsa per la presidenza del paese, il candidato dell'opposizione Kemal Kılıçdaroğlu, e di chi invece, il presidente uscente Recep Tayyip Erdoğan, è riuscito a rimanere in sella, seppur costretto, non era mai successo prima, al ballottaggio di domenica scorsa. La Turchia esce di fatto spaccata in due dalle urne, con Erdoğan che ha vinto di misura, ha ottenuto il 52% delle preferenze. In questo appuntamento elettorale, uno dei più importanti a livello internazionale in questo 2023. Come leggere dunque questa vittoria che permette al presidente uscente di modellare il paese sempre più secondo la sua visione politica, fatta di autoritarismo religioso, di matrice islamica e di un forte nazionalismo? In un contesto di profonda crisi economica, basti dire che l'inflazione galoppa oltre il 40% e che la lira turca è ormai in caduta libera. Benvenuti a Modem, oggi con Franco Cristini in regia, sulla copertina che abbiamo appena sentito, e Roberto Porta al microfono. Il destino della Turchia dunque al centro della puntata di oggi, e per parlarne e analizzare i risultati elettorali ci colleghiamo subito con Istanbul, dove troviamo il nostro collaboratore Filippo Cicciu. Buongiorno Filippo.
E buongiorno da Istanbul.
Ecco, Erdoğan rimane al potere, ma ci si può chiedere come mai. L'economia è in forte crisi, le ferite lasciate dal terribile terremoto dello scorso 6 febbraio si fanno ancora sentire, i diritti umani sono sempre più calpestati, insomma c'erano tutti gli elementi per una sua sconfitta, eppure Erdoğan ha vinto. Possiamo spiegarcelo?
Sì, le ragioni, appunto, come hai appena elencato, di problematiche esistevano. I motivi per cui Erdoğan ha vinto ancora sono vari. Sicuramente uno di questi è che è ancora in grado di esprimere una visione, una prospettiva per il futuro della Turchia a cui l'elettorato crede. Mentre l'opposizione ha presentato sostanzialmente delle critiche che sono assolutamente legittime, ma non sono state abbastanza per convincere i turchi a cambiare, a voltare pagina. La visione che Erdoğan presenta è quella di una Turchia forte, centrale per gli interessi regionali, addirittura mondiali, indipendente e autosufficiente. Nel contesto di una società che in larga parte ritiene che la Turchia sia ancora un paese osteggiato da alcune grandi potenze, soprattutto occidentale. E poi la società turca ricorda i problemi del passato, delle epoche precedenti ad Erdoğan, non solo problemi economici, perché questi c'erano e come è stato ricordato, sono tornati anche adesso, ma anche dei problemi sociali. Sto parlando della marginalizzazione della parte più conservatrice della società, la parte più conservatrice della società che l'opposizione non è riuscita a conquistare in queste elezioni. Prima di Erdoğan, ad esempio, le donne velate non potevano entrare in università, non potevano entrare in Parlamento, non potevano lavorare nel settore pubblico. Ecco, moltissimi elettori temono ancora che questi divieti che Erdogan ha rimosso durante i suoi 20 anni al potere potrebbero cadere con un ritorno dell'opposizione. Molti elettori erano spaventati dal fatto che addirittura dopo 20 anni potesse tornare quella marginalizzazione che subivano dai governi precedenti. E l'opposizione non è riuscita a conquistare questa parte della società. Questo probabilmente è un motivo anche della sconfitta, sebbene l'opposizione sia riuscita a ottenere un risultato notevole, perché ha costretto Erdogan a vincere al ballottaggio. Non c'era mai stato un secondo turno nelle elezioni presidenziali in Turchia. E ecco, questi sono sicuramente alcuni dei motivi per cui Erdogan ha vinto ancora.
Ecco, tanti elementi. Buongiorno anche a Valeria Giannotta, lei è direttrice scientifica dell'Osservatorio sulla Turchia presso il Centro Studi di Politica Internazionale di Roma, anche lei si trova ad Istanbul, benvenuta.
Buongiorno.
Ecco, in Turchia non si può certo parlare di informazione democratica, c'è anche questo elemento di cui tener conto per capire i motivi della vittoria di Erdogan.
Ma sì, senza dubbio Erdogan è un leader ai vertici di un sistema presidenziale sin dal 2018, ma in questi 20 anni di potere ha lavorato molto per normalizzare determinate relazioni e per assumere una posizione sempre più predominante all'interno del sistema politico. Il che vuol dire che oggi Erdogan controlla praticamente ogni sfera della vita politica e pubblica in Turchia e anche la comunicazione. Si è parlato infatti di alcuni report degli osservatori internazionali che denunciavano una campagna elettorale delle elezioni unfair. Nel senso che lo spazio occupato da Erdogan, dai suoi alleati e dal suo programma politico è sostanzialmente molto più elevato, se non dominante, rispetto allo spazio dedicato all'opposizione. Diciamo che la grande forza di Erdogan, come è stato giustamente puntualizzato da Filippo Cicciu prima, deriva anche dal fatto che Erdogan è stato in grado di costruirsi un apparato attorno a se stesso, quindi un apparato che fa parte della macchina statale oggi. Oltre agli uffici della presidenza, anche tutti gli uffici pubblici, le agenzie per la diplomazia pubblica che operano non soltanto in Turchia ma anche all'estero. Ecco che da questo punto di vista la forza di Erdogan è sicuramente sbilanciata rispetto al potenziale dell'opposizione, al netto appunto della grande capacità di Erdogan di riuscire ancora una volta a livello comunicativo a penetrare le masse, mentre l'opposizione è percepito ancora come un partito, comunque un leader di un partito di stampo elitario, che si fa portavoce di una fetta di società che è ancora ben lontana dalle richieste delle masse anatoliche o comunque di quelle masse imperniate su valori più conservatori e più tradizionalisti anche dal punto di vista dell'interpretazione del nazionalismo. Perché ad oggi è vero che il grande vincitore in Turchia è stato il nazionalismo, l'abbiamo visto dal primo al secondo turno, quindi questa linea d'oro che poi ha accomunato anche le campagne elettorali delle ultime 2 settimane. Ma l'interpretazione di nazionalismo portata avanti da Erdogan e dai suoi alleati nelle ultime 2 settimane è stata leggermente diversa, quindi ci sono delle gradazioni di nazionalismo diverse ad oggi in Turchia.
Saluto anche Chiara Maritato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori, agli ospiti. Buongiorno.
Lei è docente di politica comparata all'Università di Torino, esperta di Turchia. Abbiamo già parlato del terremoto dello scorso 6 febbraio. Erdogan era finito sotto accusa per i ritardi nei soccorsi, anche per aver lasciato fiorire negli anni un'edilizia poco attenta alle regole antisisma. Eppure le regioni colpite dal terremoto hanno votato in larga maggioranza proprio per il presidente uscente, anche questo sembra difficile da spiegare.
Diciamo che sulle le ragioni, le radici, possiamo dire, di questa vittoria, c'è da dire che effettivamente il partito non soltanto ha, per l'appunto, è riuscito a costruire in questi anni, in questi oltre 20 anni, un forte apparato che le rende possibile di accedere a gran parte delle istituzioni, ma ha anche sviluppato una serie di reti clientelari che facilitano in realtà quasi a livello, insomma, di intermediari il rapporto tra il potere e la società e i cittadini. Prima si faceva riferimento alla diciamo una parte della società che è stata esclusa diciamo in passato, perché non di fatto era esclusa da quelle che erano le elite al potere. Oggi però, appunto, a 20 anni di distanza, è vero che questa nuova elite è riuscita a permeare, diciamo, tutte le istituzioni, anche le istituzioni economiche, molti holding e appunto grandi strutture che di fatto sono fortemente legate al partito. E ricordiamo anche che questo partito ha una base elettorale molto ampia, il partito con una base, insomma,
a 12 milioni di iscritti.
Esatto, e questo non è diciamo una caratteristica di poco conto, perché appunto, come dicevo, permette questa pervasività permette proprio che queste reti clientelari di appunto distribuzione anche di supporto, può essere appunto da un supporto legato più al welfare o quindi, insomma, forme di assistenza di vario genere, ha ovviamente anche un tipo di reti clientelari che si possono sviluppare ad esempio nell'edilizia, nelle grandi opere pubbliche e così via. Questo è una capacità, capacità pervasiva che sicuramente è anche all'origine di questo successo, di questa capacità di effettivamente permeare la società. Sì. C'è da dire... Prego.
Filippo Cicciù, il paese esce piuttosto diviso da questa elezione, le grandi città hanno quasi tutte votato per l'opposizione, le zone rurali invece per Erdogan. Guidare il paese così non sarà facile, oppure Erdogan è in qualche modo abituato, già nel 2018 vinse, seppur al primo turno, con una percentuale simile?
Sì, sicuramente la Turchia è spaccata oggi, era spaccata ieri. Infatti il consenso che ha ottenuto Erdogan, seppure sia stato leggermente crescente in termini di voti ottenuti, è sostanzialmente analogo ai risultati che ha ottenuto nel 2014 e nel 2018, almeno in termini percentuali. Quindi sì, la Turchia è un paese spaccato. Negli interventi precedenti è stato sottolineato questo aspetto della dominazione di Erdogan e di questo apparato statale che domina, rappresenta. A questo proposito sono stato colpito da un dettaglio, a mio parere molto importante, che lo simboleggia. Per il discorso della vittoria, quest'anno Erdogan ha scelto di parlare al Palazzo della Presidenza della Repubblica di Ankara, mentre tradizionalmente, per festeggiare le vittorie dopo le elezioni negli anni passati, Erdogan si recava sempre alla sede del suo partito ad Ankara, il suo partito AKP, il Partito della Giustizia e dello Sviluppo, e a notte fonda faceva sempre un discorso dal balcone di questo palazzo per celebrare la vittoria. Quest'anno Erdogan per la prima volta ha deciso di parlare al palazzo presidenziale e, a mio parere, ha voluto dare proprio questo messaggio: il partito è diventato lo Stato, sostanzialmente. Avrà difficoltà a governare e... non lo so, in ogni caso la spaccatura del paese permane in qualche modo, le difficoltà per il governo probabilmente potrebbero essere più che altro dettate dalle questioni economiche che erano state citate all'inizio, appunto l'inflazione e poi la politica poco ortodossa, ritenuta poco ortodossa del presidente turco rispetto ad esempio ai tassi di interesse, che tiene molto bassi. A questo proposito Adesso ci sarà una nuova squadra di governo che verrà presentata probabilmente venerdì e secondo delle indiscrezioni rispetto all'economia forse ci potrebbero essere dei cambiamenti, nel senso che ieri sera Erdogan ha visto un ex ministro delle finanze, Mehmet Şimşek, che occupava questo posto, era ministro dell'economia quando la situazione economica del paese era o in crescita o era stabile. È stato sostituito nel 2018 quando la situazione economica è sfuggita di mano dopo che Erdogan ha nominato al Dicastero dell'economia suo genero. E da allora appunto la lira ha cominciato a perdere sempre più valore. I prezzi si sono alzati. La possibile rientrata di Şimşek, che gode anche di una stima a livello internazionale, potrebbe forse
Cambiamento di rotta,
cambiare la
insomma.
direzione, anche se ovviamente non sappiamo se questo avverrebbe troppo tardi. In ogni caso, da questo punto di vista, ecco, potrebbe aggiustare il tiro, forse,
Valeria
su
Giannotta, è
questo
questa la
punto.
sfida maggiore per i paesi al momento, che è quasi al collasso economico.
Guardi, l'aspetto economico è sostanzialmente la patata bollente che si dovrà affrontare, ma oltre al cambiamento all'interno del gabinetto, Erdogan dovrà acquisire anche la consapevolezza che non può intervenire in modo ingerente negli affari della Banca Centrale Turca, perché insomma Erdogan rimuove i vertici della Banca Centrale a suo piacimento proprio nel momento in cui ci sono attriti rispetto alla sua visione che favorisce l'abbassamento dei tassi di interesse. A parte l'aspetto economico, c'è però anche tutta una questione di una polarizzazione in Turchia e di un clima abbastanza teso. È vero che Erdogan si è definito il vincitore dell'intera nazione, di tutti i turchi, degli 85 milioni di turchi, ma la sua retorica è una retorica abbastanza monolitica. Lui si rivolge a quell'elettorato conservatore nazionalista
Religioso.
e religioso, ci sono delle sacche per quanto riguarda il riconoscimento di altre identità o altre istanze, come potrebbe essere quella curda, che in queste elezioni ha dato il proprio supporto incondizionato al leader di opposizione Kemal Kılıçdaroğlu, e soprattutto ci sono anche delle questioni più sostanziali rispetto all'interpretazione democratica del paese. Cioè, in Turchia è evidente che si ha un'interpretazione democratica di democrazia maggioritaria o elettorata, dato anche dalla grande affluenza alle urne, però ci sono delle sacche molto, molto serie per quanto riguarda l'interpretazione e la giusta applicazione del rule of law. Dopodiché le grandi incognite derivano anche dall'apparato regionale. Le elezioni avvengono in un momento in cui si sono avviati degli importanti processi di normalizzazione. Questi processi di normalizzazione andranno avanti. Immagino che Erdogan proseguirà nel suo solito approccio regionale, anche di tentativo di negoziazione tra Russia e Ucraina, ma sostanzialmente la grande sfida è quella di mantenere una stabilità interna al paese, da cui dipende anche la stabilità regionale. Se vogliamo ben vedere, la Turchia è un po' un'isola felice in questo scacchiere regionale dominato da incertezza e instabilità.
Ecco, volevo proprio aprire un capitolo sul posizionamento regionale e internazionale della Turchia. Chiara Maritato, al di là delle felicitazioni di rito, c'era di certo tra le cancellerie occidentali chi sperava in un risultato diverso, di potersi liberare di Erdogan. A Mosca e a Pechino invece si spera ora in rapporti sempre più stretti. Insomma, la Turchia cerca un equilibrio, ma potrebbe anche inciampare.
Sì, certamente vedendo insomma, chi per primo si è congratulato insomma, per questa vittoria, viene da pensare questo. C'è anche da dire che anche in Europa c'è sicuramente chi è in qualche modo sollevato nel fatto che con Erdogan si possa continuare a dare seguito a una serie di accordi e in qualche modo si possa contare quindi su collaborazioni già avviate appunto in questi anni, non da ultimo e tra le più importanti, quella legata appunto all'accordo insomma, per i rifugiati che è stato, siriani, che è stato firmato appunto nel 2016 e che a oggi, pur essendo formalmente scaduto, non vede di fatto una riedizione o comunque non è stato in qualche modo trovata un seguito a questa situazione. Quindi per esempio molti leader europei che si sono congratulati, sicuramente per molti sarà stato ovviamente il frutto di relazioni diplomatiche e quindi di diciamo modi di comportamento più che consuetudinari, ma è vero anche che penso ci sia comunque una volontà di poter contare in questo senso su un leader con cui appunto si può e si deve in qualche modo continuare a dialogare, e questo è interessante da notare proprio perché appunto i piani della retorica e del discorso cambiano a seconda appunto degli interessi.
Quindi c'è un'esigenza di continuità anche da parte dell'Europa?
Sì, sicuramente la questione migratoria che continua a spingere appunto sui confini, soprattutto sui confini occidentali, in Turchia appunto verso la Grecia in primis, preoccupa diverse cancellerie, non da ultimo quella appunto del paese in cui mi trovo, l'Italia, che è chiamata quindi a in qualche modo trovare e richiedere ulteriori accordi, ulteriori ovviamente negoziati anche con i paesi di transito come la Turchia, dove ricordiamo oltre appunto 3,7 milioni di rifugiati siriani transitano tantissimi migranti, in una parte proveniente dall'Afghanistan e dall'Iran, quindi sicuramente dal Pakistan eccetera, sicuramente servirà mantenere diciamo accordi o relazioni con questi paesi, con i paesi come la Turchia.
Cioè, l'Unione Europea ha stanziato circa 9 miliardi in questi anni per la gestione dei profughi siriani. Chiara Valeria Giannotta, proprio 100 anni fa con il Trattato di Losanna nacque sulle ceneri dell'Impero Ottomano la Repubblica Turca guidata da Mustafa Kemal Atatürk. C'è un impero nella storia della Turchia ben più steso dei suoi confini attuali. Quanto Erdogan oggi mira in qualche modo a ridare al suo paese uno statuto di potenza regionale e internazionale? Ne ha già fatto accenno prima, ma magari possiamo continuare su questo discorso.
Ma Erdogan di sicuro ha risvegliato l'orgoglio dei turchi, no? Con il continuo richiamo alla bandiera, adesso lo sviluppo del settore della difesa, e mira a stabilire un proprio asse di riferimento regionale. Quindi l'asse della Turchia, che deriva dalle necessità geopolitiche in cui dell'area in cui la Turchia è stabilita, deriva anche dal fatto che la Turchia è all'interno di una struttura internazionale, membership NATO e processo di adesione all'Unione Europea.
Però congelatissimo, non vuole, però.
Sì, completamente congelato, ma soprattutto perché a causa della questione di Cipro, quindi indipendentemente da Erdogan o da qualsiasi altro leader, formalmente se non si risolve la questione di Cipro, 17 capitoli negoziali rimangono bloccati. Quindi come si diceva prima, la grande volontà di Erdogan di stabilire una Turchia indipendente dalle interferenze straniere, una Turchia che tutela il proprio interesse nell'area, che con interesse regionale diventa anche interesse nazionale, una Turchia che non è più soltanto una potenza militare come il secondo più grande esercito all'interno della NATO, ha un grande apparato che si basa anche sul soft power, quindi una Turchia che emerge come una sorta di smart power nella regione, quindi in grado di attrarre le simpatie ma anche in grado di difendere i propri interessi all'evenienza. Quindi sostanzialmente questa indipendenza anche a livello regionale.
Ecco, a nord della Turchia c'è una guerra da più di un anno dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Filippo Cicciu, anche in campagna elettorale Erdogan ha ribadito più volte la sua amicizia, i buoni rapporti con Vladimir Putin, eppure appunto la Turchia è un paese della NATO. Dove vuole arrivare Erdogan su questo fronte?
Erdogan probabilmente vuole, la Turchia fa parte della NATO, Erdogan sembra che voglia stare un po' in mezzo, appunto parla con Putin, dialoga con Putin e con la, sembra che dialoghi anche con la NATO, pur facendone parte. L'adesione della Svezia alla NATO è bloccata dalla Turchia. Erdogan ha detto chiaramente che il momento per accettare Stoccolma non è ancora arrivato. La Turchia sostiene che la Svezia supporti il PKK, il partito curdo armato che Ankara ritiene terrorista. E adesso ci sarà tra l'altro un importante vertice NATO nei prossimi mesi, in luglio se non sbaglio.
Inizio luglio,
e,
sì.
E Biden ieri ha telefonato a Erdogan per congratularsi della vittoria e ha detto chiaramente che gli Stati Uniti sono pronti a dare gli F-16 alla Turchia se Ankara acconsentirà all'entrata di Stoccolma. Il rapporto con Putin è un rapporto privilegiato, è un rapporto che appare tra cui ci sia insomma, un rispetto reciproco tra i due. In passato è stato anche molto turbolento, sicuramente prima del 2016. La Turchia appunto è in grado di parlare, ma ricordiamo che in qualche modo dipende anche da questo rapporto con la Russia. Appunto Erdogan parla di indipendenza della Turchia, di una Turchia forte. La Turchia dipende a livello energetico dalla Russia e negli ultimi mesi non ha pagato il gas a Mosca con un accordo appunto che gli ha consentito di posticipare i pagamenti in futuro, quindi si tratta comunque di un rapporto molto delicato.
Ecco, e non applica le sanzioni economiche occidentali. Valerio Giannotta, appunto su questa questione dell'aggressione russa all'Ucraina, come la vede lei? Sembra giocare su due fronti Erdogan.
Ma sostanzialmente, come accennavo prima, è la linea guida e la protezione dell'interesse nazionale, nel senso che la Turchia è fortemente interdipendente nei confronti della Russia dal punto di vista energetico, dal punto di vista anche commerciale e se vogliamo strategico. Per quanto riguarda l'Ucraina, ha degli interessi che provengono dalla stabilità, dal mantenimento più possibile dello status quo e soprattutto dalla stabilità della Crimea e dalla protezione dei Tatari, che sono comunque una popolazione di origine sunnita e turca. Sostanzialmente Ankara sta giocando in base a un principio di diplomazia di equilibrio. E in questa diplomazia di equilibrio però ha permesso anche la creazione del corridoio del grano, quindi, che è stata sostanzialmente un'iniziativa avviata dalla Turchia, riconosciuta e supportata anche a livello di comunità internazionale. E al momento oggi Ankara è l'unico interlocutore che sta mantenendo i canali di dialogo aperto con la Russia in un momento in cui vengono applicate le sanzioni. Io immagino che i conti bisognerà farli alla fine del conflitto e immagino che bisognerà che l'Unione Europea avvii anche dal proprio punto di vista una riflessione genuina nei confronti della Turchia, che tipo di ruolo vogliamo affidare a questa Turchia anche in base a un disegno futuro di difesa europea, e dall'altra parte Erdogan e la Turchia dovranno anche acquisire la consapevolezza che questa diplomazia zigzag tra Mosca e Washington, quindi l'acquisizione di un sistema di missilistico S-400 da Mosca non è effettivamente compatibile con i principi della NATO, quindi avere sì l'attenzione verso la tutela del proprio interesse nazionale, ma anche un'attenzione verso quelli che sono degli obblighi multilaterali.
8.58, siamo quasi in chiusura, voglio affrontare un ultimo tema, un ultimo argomento, perché c'è anche il problema dei turchi che non vogliono più vivere nel loro paese e la cosa si fa sentire anche in Svizzera. Da noi dall'inizio dell'anno si registra un aumento costante di richieste d'asilo da parte di cittadini turchi, superate solo da quelle dei profughi ucraini. Insomma, crisi economica, repressione, stanno generando una fuga dal paese, Filippo Cicciu. Quanto è diffuso questo fenomeno?
Beh, sicuramente tu hai appena citato dei dati che sono sicuramente veri. Questa tendenza alla fuga esiste sicuramente da almeno 10 anni, dalle rivolte di Gezi Park, che appunto di cui proprio domani ricorrerà il 10º anniversario, rivolte che sono state represse con la forza. E da allora appunto il record del rispetto dei diritti umani, dei diritti civili, della libertà di stampa in Turchia è caduto sempre più in basso. E una parte della società, appunto il paese è spaccato, dicevamo prima, c'è una parte della società che non sopporta questa situazione e quindi cerca di organizzarsi come può. Alcuni se ne vanno, è successo a molti. Anche a molti giornalisti che hanno avuto dei problemi molto seri per sorta di reati di opinione nel paese, e in ogni caso non credo che Erdogan farà passi indietro in versione di rotta su questi punti. Anzi, in campagna elettorale ha attaccato in modo durissimo le comunità LGBT, e tra l'altro uno dei partiti che fa parte della sua alleanza di governo. Il Yeniden Refah Partisi, un partito islamista, ha chiesto la chiusura di tutte le associazioni LGBT in Turchia. Quindi, ecco, questa potrebbe essere un'altra delle prospettive del paese.
5 anni ancora di Erdogan, noi terminiamo qui, vedremo come andrà questo quinquennio. Ringrazio i nostri ospiti per il loro contributo, voi all'ascolto. Modem torna domani da Roberto Porta. Una buona giornata.
Radio Monteceneri.